Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast con importanti problemi di connessione. Io sono Massimiliano e con me questa sera ci sono Fabio.
Che non ha importanti problemi di connessione, ma tutti gli altri sì.
E abbiamo direttamente da sotto gamba il buon Lorenzo Gamba.
Ciao a tutti, io ho problemi in generale nella vita e potrei avere problemi di comunicazione e di conversazione e di connessione grazie al temporale che sta distruggendo tutto l'esterno della Toscana, ecco. Quindi qualcuno sarà contento.
Possiamo dire Mustacchi, il podcast che non gliene va una dritta per due settimane di fila.
Esattamente, l'altra volta è stato un bel episodio tranquillo, liscio, oggi purtroppo non può essere.
Pure un livello di alcol considerevole però, eh.
Vero anche quello, vero anche quello.
Oggi lunedì sobrietà.
Allora, un paio di notiziole, giusto per iniziare così, tranquilli, tanto sarà appunto il lunedì, ce la prendiamo un attimo con più calma. Scusate, una notizia per, come si chiama, il public service announcement di utilità pubblica, è che Xbox, i controller non ufficiali e anche gli altri accessori non ufficiali, dal 12 novembre vi faranno il dito medio se li collegate.
Io ho appena comprato un caricatore per batterie non ufficiali, però vabbè, tanto non devo collegarlo a Xbox. Quindi.
No, quelli che colleghi all'Xbox chiaramente no, quello non dovrebbe darti proprio nessun problema.
Sai com'è che il kit di Microsoft pagato 20 euro non funziona, quindi...
Non funziona proprio?
Cioè, praticamente tu compri la batteria e il cavo USB, essenzialmente nella scatola c'è questo, e... Se tu colleghi il cavo USB a una presa USB però da muro, quindi non all'Xbox, e l'attacchi al pad, il pad vibra per dirti che sta caricando, ma non carica.
Bello.
Quindi ho bestemmiato, ma non è servito perché il pad era comunque scarico e ho appena comprato un...
A volte è un po' stronzo, perché io ho comprato su Amazon quei kit dove ti appoggi il controller.
E quello ho comprato.
Come fa? È solo che è una rottura di coglioni caricare il controller dell'Xbox. Cioè, non si sa come mai, l'hanno progettato loro, ma non l'hanno fatta bene questa cosa. Un po' particolare, sì.
Perché sennò l'alternativa è comprare delle batterie ricaricabili, dei stili ricaricabili.
Le pile ricaricabili, ma proprio le pile che hanno l'entrata USB, la metti dentro e si carica. Questa cosa io l'ho scoperta tipo una settimana fa.
No, quello è il futuro. Quello è veramente
però,
il futuro.
Cioè, con questo kit la mia spesa per ricaricare il pad Xbox è appena arrivata a 40 euro. Cioè, non vorrei spendere altri soldi.
Che direi possibile. No. In generale direi... Niente, quindi occhio se avete dei controller non ufficiali o comunque anche delle altre cose non ufficiali di Xbox, perché potrebbero all'improvviso dal 12 novembre non funzionarvi più.
Il giorno dopo il mio compleanno, tra
l'altro. Esatto.
Tanti auguri.
Esatto, ancora ce n'è.
Guarda pure sfiga, falli prima. Sto pure a Bruxelles mentre è il mio compleanno, quindi la sfiga è l'ultima cosa che mi serve, grazie. Forse magari
segnali per non farti partire. Beh,
un giubbotto antiproiettile sarebbe...
un bel M16 per partire sarebbe ideale, ecco.
Ma che fai? Cosa ti fai il weekend lì?
Sì.
E torni il 12, quindi?
Speriamo.
Ma le fate tutte le missioni a Call of Duty per prepararti al viaggio?
Sì, tra l'altro, sai, ho visto la pubblicità di Modern Warfare 3 ieri, che è leggerissimamente, ma proprio appena subliminale il messaggio. C'è sto ragazzino che diceva tipo un SMS, poi si prepara così, si veste tutto da soldato, c'è scritto c'è un soldato dentro ognuno di noi, e lui va in guerra, cioè... Porca miseria.
È Giorgione che lo dice, che se l'è mangiato il ragazzino.
Esatto, faccia Giorgione.
La prossima pubblicità fanno così.
Porca miseria, per niente propaganda. Quindi.
No, ma poi Call of Duty non è per niente un gioco sviluppato coi soldi della lobby delle armi americane. No, assolutamente.
È il gioco più democratico dell'universo, assolutamente apolitico, si potrebbe dire.
Assolutamente, sì.
Nessuno muore esattamente, cioè tipo, i proiettili sono di gomma e tutti quelli quando cadono fanno: ah, che bella la democrazia!
Cicaloniano.
Cicaloniano, che schifo essere repubblicani, no!
Daigoro in chat ci dice Giorgione nuovo operatore, te lo immagini che bello sarebbe?
Ma comunque, ma sono tipo io che ho visto Giorgione con la maschera...
No, l'ho postato oggi, l'ho postato
sì, no,
oggi.
No, dicevo, ma non c'era anche quello streamer bolognese che è morto, si è suicidato?
Sì.
Tipo, io ho detto...
Ottimo momento.
Ho fatto sì, mi ha dato un po' cringiata come cosa, insomma, è stata una cosa un po' particolare, ecco, un po' marzulliana.
Ma poi adesso vedi Giorgione Orto e Cucina che fraga gente su Modern Warfare 3.
Ma cioè, infatti io la collaborazione non riesco a capirla, cioè questo Cucina fa le cose con i tuberi da per terra, tutto organico, cioè, e va a fare Call of Duty, ma che cazzo
di senso c'ha? Paradossalmente se avessero messo tipo Maria De Filippi, era più in tema, perché comunque lei è una videogiocatrice, si sa, no? Che è super appassionata di Zelda, guarda, sarebbe stato più comprensibile. Ma Giorgione Orto e Cucina, vabbè.
Sono misteri.
Lanciare arancini.
Poi l'altra robetta che è venuta fuori oggi è che Nintendo ha depositato un brevetto e potrebbe essere qualcosa riferito a Switch 2. È solo un rumor, è un brevetto, non si sa assolutamente una ceppa, ma il brevetto è questo qua con i due schermi. Peraltro da quello che si capisce anche tipo ripiegabili uno all'esterno dell'altro, una roba del genere. Ok, dicevo, un'altra cosa che potrebbe essere, Brema dice potrebbe essere un brevetto che non portano a nulla, vero? Una cosa che ho pensato è stata, ma non è che questi ricicciano tipo il 3DS tipo emulatore come le edizioni del NES Mini, dello SNES Mini e robe del genere?
Mi sembra un po' troppo recente, cioè cavolo, per la prima sarebbe il GameCube Mini o il Nintendo 64 Mini, di certo non il 3DS.
Allora, sarebbe figo da una parte, però cos'è, ricicciano una console in cui non ci puoi mettere le cartucce, che ha già i giochi precaricati dentro?
Esattamente.
Ma non ti converrebbe a quel punto riprodurre direttamente il 3DS e riaprire lo store, no? Cioè...
Ah, secondo me potrebbe essere o quello o una delle idee che le abbiamo lì, le buttiamo fuori, la gente ci fa quello che vuole e non è assolutamente niente. Sinceramente non ci vedo una Switch 2 con il doppio schermo e cose del genere.
No, spero proprio non sia conchiglia Switch 2, perché sarebbe proprio una bella culata suprema, comodissima voglia. Deve essere.
No, infatti, bello, infatti. Bello, sì. Perciò...
Anche perché ti taglia fuori l'idea del riprendi a giocare sullo schermo della TV. Cioè, se lì, su una parte c'è due schermi e dall'altra ce n'è uno solo, qualcosa non quadra.
Esatto. Per quello che penso sia più una roba portatile, magari un po' più potente di 3DS, con quel format, con quel formato lì, quindi con i due schermi e via dicendo, dove magari sotto hai sempre le opzioni, banalmente, senza andare a impazzire, però magari l'emulazione del Nintendo 64, visto che su 3DS usciva tanto bene, ricicciano l'hardware in quella maniera lì.
Ma io spero proprio di no. Cioè, io quello che spererei io per Switch 2, come cazzo si chiama, è proprio un aggiornamento hardware, ma restare su quel format di console, perché secondo me è proprio azzeccato.
Sì, sì, sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo. Non, secondo me non c'entra con Switch 2 questo brevetto. Ok. Lore, hai ancora qualcosa da dire su questo?
No, nulla, nel senso che di solito sono tutti quei sistemi che fa Nintendo, che ha fatto anche con l'ultimo Zelda, che ha brevettato praticamente qualsiasi cosa potesse brevettare, nella speranza che qualcuno dicesse ah, ma mica vorrei mettere l'esplorazione con la stamina, abbiamo fatto noi. Non lo farà mai nessuno, tanto, però io credo sia semplicemente un modo di dire ah, volevi fare la console con i due schermi a conchiglia, bene, non lo potrai fare, noi non lo facciamo, ma non lo farai di sicuro neanche te. Quindi questo è un po' il sistema Nintendo, il sistema democratico di Nintendo.
È democratico, è un brevetto, boh, sti cazzi.
Sì, sì, è un brevetto, cioè io odio quasi tutti i tipi di brevetti praticamente, perché sono una cosa insomma, tipo, che ammazzino la fantasia e il mercato. Però
secondo me è esattamente l'opposto, però. No, io non posso fare quella roba lì, mi ingegno per farla diversa. Ma banalmente, pensa alla croce direzionale. Croce direzionale, sì. Quella di Nintendo, è stata epica, ha fatto storia, è stata la prima, tutto quello che vuoi, però ci ha portato ad avere cose diverse anche banalmente sulla PlayStation.
Sì, quello sì è vero, però tipo mi viene a pensare a quel punto anche a meccaniche piuttosto che a roba di hardware, tipo il Nemesis System in Ombra di Mordor, che te lo brevetti, a quel punto nessuno lo può più fare, perché se provi ad accennarti a fare una cosa molto simile a quella,
nessuno lo può più fare così.
Così.
È quello il
però
punto.
Però farlo così vuol dire farlo bene, tipo, quindi è una cosa un po'...
Trovi un giro per rifarlo, perché...
Sì, no, quello sicuramente, certo, se non è così è cos'ha. Io comunque non mi preoccuperei più di tanto, appunto, il discorso è che Nintendo lo fa da un secolo, lo fa per qualsiasi cosa, semplicemente a un certo punto loro dicono, questa è una cosa nostra, non vogliamo che gli altri ci arrivino, e amen. Poi non la utilizzeranno mai, perché avevano fatto, mi sembra, brevettato addirittura l'aggeggino da mettere sul dito per giocare con i battiti cardiaci su Wii, che
non è mai uscito,
non ha mai visto, non è mai uscito, stranamente, perché nessuno voleva andare a diventare ipocondriaco ai tempi del 2008-2007, non mi ricordo quando è uscita Wii, quindi
2006.
Tranquilli, rilassatevi, nessuno vi farà giocare con console a conchiglia, si spera, si spera.
Non così grosse quantomeno, il 3DS secondo me era formato perfetto per essere messo in tasca e con lo schermo a conchiglia non avevi neanche bisogno di metterci la pellicola, tutte quelle cagate lì.
Allora, però c'è anche da dire una cosa, che Nintendo di solito fa una cosa fatta bene e due o tre cose fatte male. Io potrei aspettarmi una console grossa come uno Steam Deck a conchiglia, senza i Joy-Con, e quindi diventa un mostro di Frankenstein. Allora dicono, ma come, non vi piace?
No.
Non è la cosa più bella che avete mai visto? E quindi sai, Nintendo un po'...
No, non credo.
No, fatti gli scherzi, da no. Ma speriamo di no. No, categorico no. Ma speriamo di no.
Allora, ultima notiziola che volevo dare, più anche questo, un rendervi edotti di questa cosa, ovvero che c'è un bundle su Itch.io, se non ricordo male, per donare, per dare dei denari a tutti, non so neanche come definirli, comunque gli abitanti della striscia di Gaza, per quello che stanno passando in questo periodo, per aiuti umanitari, aiuti medici, per tutto quello che sta succedendo. È un bundle da $10, se non ricordo male, forse qualcosa di più, e vi dà una bordata di giochi. Sono $10 per 256 tabletop and video games, soundtracks and books, dice l'articolo su Polygon. Vi metteremo il link direttamente qua nella descrizione. Però, insomma, se volete dare $10 a questa causa, che insomma, secondo me potrebbe essere importante a prescindere da se state da una parte o dall'altra, insomma, lì c'è gente che soffre, per $10 si può fare. Sto cercando di ricordarmi se era effettivamente Itch.io oppure se è
Itch.io. Sì, lo devo prendere anch'io, tra l'altro, perché di solito quando fanno questi bundle li piglio sempre, tanto poi non riscatto quasi mai un cazzo, però è una cosa che fai per il bene, diciamo.
Esatto.
Ritorneremo, insomma, prima o dopo.
Se nel mondo,
esatto. Quindi, no, a parte gli scherzi, davvero, ragazzi, $10 sono un cazzo, tanto sono 9 euro, 8 euro e mezzo.
No, mi sa che ormai il dollaro, sì, sono uguale, forse pure più.
Sono 20.000 lire.
20.000 lire, madonna mia.
Usate
il vecchio conio.
Donate.
Ma io voglio giocare questo, cos'è Brassica? Nino Brassica? Titolo puntata?
Nino Brassica, bello.
Però... No, ce n'è di roba carina comunque. Buttategli un occhio, se ci fossero anche soltanto due cose che vi interessano, vi siete ripagati dei 10 euro.
Mi ha fatto venire in mente il mio consiglio per gli acquisti, mi ha fatto venire in mente una cosa molto... Figa, bravo, bravo, bravo.
Prego,
bravo.
prego. Hanno tirato su $200.000 nell'arco di un niente, neanche mezza giornata, perché avevano $200.000 come obiettivo, l'hanno tirato e 10 giorni di tempo per raccoglierli, erano tirati giù oggi e hanno già aumentato il tier a 300.000, quindi verosimilmente si riuscirà ad avere un buon aiuto per quelle persone. Ok, ci tenevo, è una delle poche volte che ci tengo veramente un sacco a spargere la voce il più possibile. Bene, e quindi passiamo direttamente all'argomento della serata?
Per forza.
O avete altro di cui parlare?
No.
Perfetto.
No.
Quindi, visto che domani è... Domani per chi ci ascolta in diretta.
Per Carmelo dopodomani.
Per Carmelo dopodomani, ma in realtà per chi ci ascolta in podcast ieri. Perché no, stasera dormo, perché ho bisogno di dormire e il podcast verrà pubblicato comunque il primo di novembre, come se l'avessimo registrato di martedì. È Halloween e quindi si parla dell'horror, si parla delle paure, si parla delle cose spaventose, dei gatti neri, le streghe e gli scheletrini. La domanda che vi abbiamo fatto e che ci poniamo anche tra di noi a questo punto è: qual è il vostro horror preferito?
Sì.
E io farei partire l'ospito questa sera.
Prego. Okay.
Allora... mettetemi la mordacchia appena parto per dopo 30 minuti che parlo da solo, mi raccomando. Allora, io sono sempre stato un po' un frignone, cioè diciamo che io ho sempre avuto un po' paura del gioco dell'orrore. Io mi ricordo che già passare da Metal Gear Solid a Super Mario, quando sentì quel suono del collo che veniva rotto, mi entrò un po' nelle ossa.
In Super Mario?
In Super Mario, esatto, tipo quando spezza l'osso del collo ai Goomba, esatto.
Che cazzo di Super Mario giocavi?
No, dicevo, quando sono passato da giocare a Super Mario a Metal Gear, quel suono lì, okay. Teste di minchia, era quello il discorso. E per me è sempre stato un po' un trauma passare sempre a qualcosa di più violento. Resident Evil fu, secondo me, il gioco più... quando giochi da ragazzino che ti cachi in mano perché non hai mai visto una cosa del genere, a meno che non ti abbia visto un film di Romero, ma è difficile a 7-8 anni aver visto un film di Romero. E quindi io ho skippato tantissimo i giochi dell'orrore. Mi ricordo che riprovai con Dead Space, ma anche lì il primo Necromorfo mi fece un po' la fotta. Diciamo che io sono entrato, ho fatto proprio a gamba tesa con la mia terapia d'urto e ho detto, sa cosa, c'ho PlayStation 3, mi gioco Siren. Cioè, i giapponesi, Siren Blood Curse, quello che era
il remake del primo. Allora, praticamente loro è uscito il primo Siren da noi, Forbidden Siren, dopodiché sì, l'hanno remakeizzato, però hanno cambiato anche un po' dei personaggi, certo, è una storia editoriale perché particolare.
Anche i primi due io ho skippati per PlayStation 2, però io avevo un po' il fascino dell'horror giapponese. Secondo me se ti esorcizzi con l'horror giapponese, pazzi praticamente quasi tutti. E Siren praticamente è stato una delle quelle cose che mi ha veramente messo tanto alla prova, perché perdevo proprio il sonno. Erano di quei titoli bellissimi, per cui non solo anche il fatto che fosse episodico e quindi devi anche stare un po' lì con la tensione ad aspettare chissà che cosa ti porterà il prossimo episodio. E aveva sempre questi colpi di scena, secondo me, molto azzeccati, personaggi che venivano a mancare e poi ti ritrovavi nell'episodio successivo che ti inseguivano, che ti volevano uccidere, insomma... c'era un senso un po' particolare, c'era un rapporto un po' particolare tra giocatore e gioco, e grazie a quello diciamo che io ho passato la mia fotta. Se io ho un trittico di giochi dell'orrore, io direi che il primo in assoluto, che è, chiamarlo videogioco forse è un parolone, diciamo più che è un esperimento, è PT di Hideo Kojima, cioè l'esperimento fra Junji Ito, Kojima e Guillermo del Toro, che è praticamente diventato la cosa più spacca internet del 2014.
Sì, 2014. Sì.
E peccato perché non lo vedremo mai, quindi, però quello ha insegnato come si fa a fare l'orrore con 10 metri quadri a disposizione di edificio. Una delle esperienze più belle forse, perché appunto era proprio giocava con i nervi, ma giocava proprio con il software, giocava con le creepypasta, con qualsiasi con un gioco che gioca con la user interface dello stesso identico gioco per farti trovare l'enigma che è una cosa che si basava sul passaparola, cioè scopri una cosa, lo scrivi su internet, un altro la riprova, gente che urlava Lisa, 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 perché erano convinti che con il microfono tu potessi attivare l'incontro con il fantasma, e non succedeva. È stato scoperto più tardi che c'era semplicemente un conteggio dei passi, e a quel punto facendolo lo riuscivi a ottenere. Io non sono mai riuscito a ottenerlo, quindi io suppongo che la mia copia di PT sia bugata, cioè non bugata, volontariamente sarà impossibile finirla. E anche questo, secondo me, fa parte del fascino del gioco, dell'orrore lì. Il primo incontro con Lisa è una delle cose più belle, secondo me, proprio a livello sia di fotografia e tutto, insomma, del fantasma. Il gioco dell'orrore, che però invece è vero e proprio, è Alien Isolation. Cioè, Alien Isolation, secondo me, Isolation è uno dei titoli più incredibili, che ha che è un tie-in di una qualità, secondo me, ma non epica, non colossale, cioè mastodontica. Cioè, quello xenomorfo con quell'IA, con quella impostazione, con quella fotografia, la grafica, c'era. Cioè, è una delle cose più belle mai fatte. Addirittura il sistema di salvataggio che ti mette ansia, perché teoricamente ti può uccidere il mostro mentre stai salvando, e quindi non stai salvando perché ti farà ripartire da mezz'ora prima. Quindi sì, Alien Isolation e PT e poi Siren. Però se dovessi proprio metterne uno sopra, PT.
Hai detto tre titoli da niente.
Lo so, scusate, sì. sono un po' goloso.
No, 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 ma ci sta assolutamente. Alien Isolation, peraltro, è horror così come era horror nelle atmosfere il film, il primo Alien. Alien. Esatto. Perché sì. Di per sé non è che vedi tantissimo, non è che ci sono i jumpscare così tanto programmati quant'altro, è tanto più la tensione dell'alieno, i rumori della nave, tutto quello che gira intorno. Poi a un certo punto, scusate, quando ti becca, e insomma, non voglio dire che hai chiamato, però te ne rendi conto, ma è più l'arrivare a quell'incontro, è più scappare in quella maniera lì che ti dà quella tensione, per cui capisco perfettamente.
Io mi ricordo che in Isolation ho dovuto abbassare la difficoltà, perché mi sembra che di averlo iniziato a difficile, e a difficile sembrava di avere contro una persona che comandava l'alieno, cioè era incredibile.
Poi l'inizio secondo me era anche molto ostico, cioè proprio partire ed arrivare, che ne so, ad avere la pistola, che alla fine dei conti poi le armi non ti davano una grossa
mano. No, solo il lanciafiamme era
utile. Lanciafiamme. E la cosa figa del lanciafiamme è che te glielo spari nel viso, lei fa il giro da dietro e ti ammazza uguale.
Sì.
Mi faceva morire quando ti afferravano i robot, che ti afferravano per scuoterti, e se ti becca lo xenomorfo ti fa fare game over, perché il gioco è pensato anche per fotterti attraverso i nemici certo. Classici, quindi è bello.
Peraltro io ogni volta che si parla di Alien Isolation consiglio sempre di sentire sia la puntata di Storie di Videogame che parla di Alien Isolation, sia di cercare, se non ricordo male, era il video di Game Maker's Toolkit,
yes,
che parlava dell'intelligenza artificiale dell'alieno sui vari livelli, perché è un'intelligenza artificiale basata su tre livelli, una che sa sempre dove sei, una che fondamentalmente nasconde alla prima dove sei e cerca di capire soltanto gli indizi, e una che poi alla fine ti becca e quindi muove fisicamente l'alieno. È davvero una cosa incredibile. Sto andando a memoria, potrei aver sbagliato qualcosa.
Sì. No, ma poi anche in un altro video di Mark Brown, che è uno dei grandi, che va, secondo me va seguito, e va, bisogna vedere sempre un video ogni volta che esce qualsiasi cosa, anche se non ti interessa, secondo me qualche cosa di piccolo, di interessante lo scopri. E lui ad esempio diceva che il testing è molto importante nel mondo del videogioco, perché ad esempio in Alien Isolation avevano programmato i salvataggi da un'intervista, i salvataggi erano automatici, però si erano resi conto che il gioco non spaventava, perché tipo te semplicemente a un certo punto ricaricavi 10 secondi prima in automatico, e invece tipo hanno iniziato a mettere il salvataggio manuale, il gioco cambiava da così a così, perché avevi proprio un ribaltamento completo, perché avevi paura di perdere anche fisicamente il tuo tempo, perché magari ci mettevi 30 minuti a arrivare all'altro salvataggio e lo perdevi.
Esatto, perché questo ti crea tensione proprio.
Ti crea tensione, certo.
Va bene.
E poi vabbè, PT, che dobbiamo dire PT.
Quel sacchetto di carta che parla, io me lo ricorderò sempre. Tutta la storia dietro, che a quanto pare parrebbe essere la metafora di Kojima, che viene bullizzato al lavoro, e quindi lui che si vede scavalcato dal tizio che vuole portare mobile gaming, l'aveva buttato fuori.
È geniale quella...
È geniale, perché è il modo figo che ha Kojima per dire: ah, io non ho fatto assolutamente nulla per essere colpevole. Poi sicuramente qualcosa l'avrà fatto, se no, cioè, stinchi di santo, non c'è nessuno. Però è bellissimo, cioè tipo lui si è creato l'alibi per rompere l'NDA, ha detto, Sasa, faccio una bella metafora sopra, un bel videogiocone da, boh, 2 ore nemmeno. Cioè, un pazzo furioso.
E poi il fatto è che noi consideriamo PT come un antipasto di Silent Hills, ma non è detto che sia così. Cioè, PT è a sé, perché non è detto sia che Silent Hills sarebbe stato così. Ma a sto punto io mi chiedo pure, ma esisteva Silent Hills? Perché...
C'è una teoria secondo il quale dice di no.
Dai, l'ho visto di tutto su sto...
Sì, sì, c'era quel video che si chiamava PT Theory, qualcosa del genere.
Era di cosa? Aspetta che te lo dico, perché ce l'ho, l'ho mandato da poco a un mio amico.
Per sintetizzare, praticamente diceva che Del Toro a un'intervista disse: io quello che ho giocato di PT non era assolutamente quello che è arrivato sullo store, anzi era tutt'altra roba. Quindi io mi immagino che il materiale che è stato fatto girare all'esterno che avranno giocato sicuramente in 5, ma nemmeno, tipo, fra cui questo, secondo me, Junji Ito, Guillermo del Toro, forse anche Norman Reedus per convincerlo a partecipare al progetto, secondo me appunto era molto più vicino a quello che si era visto nel trailer successivo, cioè quello che sembrava veramente un Siren, cioè scusatemi,
Junji Ito.
Che è Junji Ito, tutta quell'estetica lì che era pazzesca, quel trailer secondo me ti mette la fotta tutt'oggi, e quello che abbiamo visto noi secondo me non lo è. Cioè, semplicemente è una rielaborazione del tutto con quello che avevano, incredibile, perché veramente ci vuole un genio pazzesco, bisogna essere proprio matti fino al midollo per poter fare una cosa del genere, però portarono a casa il risultato tantissimo.
Allora, il canale si chiama The Grate Debate e il video si chiama PT Hidden Meaning.
Se voglio rimetterlo nei link, lo lasciamo poi nella descrizione.
E, vabbè, non lo so, cioè, quello che mi viene in mente, tu dai comunque chiami questi nomi giganteschi, lanci la demo, lanci un anno dopo il trailer e poi lo cancelli, cioè non lo so, tu lo sai prima che Kojima lo vuoi mandare a fanculo, no, non credo che tu te ne sia uscito da un giorno all'altro, quindi mi ha sempre dato un po' da pensare questa... l'esistenza stessa dei PT, purtroppo. Però, insomma, ci ha comunque regalato tanto.
Guarda, purtroppo è uno dei miei più grandi... oddio, come si dice? Rimorsi, no? Che non avevo PlayStation 4 all'epoca, quindi l'ho totalmente saltato, e più ve ne sento parlare, più mi piacerebbe metterci mano a questo gioco.
E purtroppo, tra l'altro, è uno di quei casi in cui è impossibile farlo.
Sì, perché...
L'unica cosa che è passarti una PlayStation 4 con il software montato.
Andrò a trovare Stefano o Gamba. Ma se vado a trovare
io
Gamba...
io l'ho venduta quindi...
No, matto.
Lo so, non lo sapevo, ragazzi, cioè l'ho venduta prima che succedesse il patatrack.
Ma l'unica mia paura, ma è, io te la spedirei anche tipo domani, ho paura però che, conoscendo il servizio di spedizione, andrà sicuramente a puttane, quindi
non ti preoccupare,
ci tengo un po' qua. Però se ci becca nella vita vera, me lo ricordo, te lo passo.
Sì assolutamente. Però davvero, sia per a livello di esperienza, poi chiaro, con gli anni, sono passati quasi 10 anni peraltro, giusto?
Madonna mia, era 2014.
Ho detto
l'anno prossimo sono 10 anni.
Puoi modificare la PlayStation 4, scaricarti PT e lanciarlo.
Ah beh, dai, buono. Quindi adesso, volendo, quello che mi manca è una PlayStation 4.
Penso che la possa trovare
un domani che sarà possibile emulare PlayStation 4.
Sarà una delle cose anche più scaricate in assoluto. Questo poco,
ecco, non
sicuro.
Scaricate l'emulatore PlayStation 4, se lo trovate googlando, non funziona, ovviamente vi fa fare cioè crypto mining fino allo stremo.
Dagli
ce n'è
tempo.
Uno che sì.
Dagli tempo.
Sì, ma uscirà. Quindi quando uscirà PT diventa il primo gioco che lanciano tutti.
Sì, ma sono d'accordissimo. Va bene.
Sentiamo un audio?
Sentiamo un audio, facciamo che sentono un audio. Quindi, come dicevamo, abbiamo fatto la stessa domanda che ci siamo posti noi anche a voi, e quindi adesso ci sentiamo la sigla.
Guarda Mustachi ogni martedì.
Che oggi ha deciso che non...
io l'ho sentito.
Ma in live no.
Ah, ok.
Ve la faccio io. Oh, non so se è quella.
No, era guarda Mustachi ogni martedì. Ascolta Mustachi ogni mercoledì. Musta Talk.
Si sentiva? Aspetta, aspetta, aspetta.
Musta Talk.
Regà,
ma questo era meglio.
Si sentiva?
Ma
l'abbiamo
però,
fatta, dai.
No, va bene, dai.
Fottiti Lisi, fottiti Lisi, fottiti Lisi.
Ditemi se si sente quando. Perché non comparivano tutte le grafichine, che ho detto, boh, non si starà sentendo.
Comunque, live andava.
Sì, va bene. Sentiamo quindi Lisi per farci perdonare.
Ci sono tantissimi giochi horror, a me non, nei film, nei giochi, forse più i libri non mi spaventano, non mi fanno tensione, mi rompono più che altro le balle perché sono fatti apposta per farti morire un sacco di volte. Adesso dove vado? Ah, c'è il coso che mi segue, devo pensare a dove andare. Però non è che penso, ah, mi segue, mi uccide, penso, ah, mi uccide, di nuovo devo iniziare. Quindi no. Mi fece un po' di tensione in, come che si chiamava? Vampire the Masquerade Bloodlines, quando andavi alla casa stregata. Quello era veramente, no, scappa via, scappa via, scappa via, che cazzo succede qua? Quello veramente mi fece abbastanza tensione. Ma parliamo di giochi veri, ragazzi, i veri giochi horror. Amnesia, Five Nights at Freddy, Slenderman. Ma che bel periodo era quello, per YouTube. Che poi ho fatto un mischione.
Sì, Amnesia, ragazzi, una bomba. No, dico, Amnesia era una bomba. Fright Night at Freddy e cosa? Slenderman, una merda. Cioè, proprio, veramente ha fatto il mischione.
Slenderman, sì, sono abbastanza d'accordo perché comunque faceva.
Vabbè, l'hai rotto il cazzo. Era un po' buffato la Waller.
Five Nights at Freddy's, non lo so. Secondo me, il primo era qualcosa di effettivamente nuovo, poi forse l'hanno tirata un po' troppo per le lunghe, però c'ha il suo perché la cosa della tensione è che sei chiuso lì e l'unica roba che puoi fare è premere pulsanti fondamentalmente, vedere, non lo so, il suo fascino ce l'ha. È anche vero che il primo da giocare oggi è veramente brutto, ma brutto, brutto, brutto. Però adesso è anche uscito il film in America, ha sfondato i cinema fondamentalmente, io non so se avete seguito un pochino.
No.
È uscito lo scorso weekend in America e dice che ha battuto tutti i record di Blumhouse come incassi.
Non avevo dubbi.
E ha abbastanza record su per quanto riguarda film indipendente, horror, con quella durata, con quella roba, eccetera eccetera eccetera.
Guarda, questa è benzina, e piuttosto che andare al cinema a vedermi quella merda di film mi do fuoco.
Non lo so, cioè, veramente. Non, potrebbe essere interessante, è una roba fatta per i fan palesemente, tant'è vero che ci sono un botto di youtuber che hanno trattato Five Nights at Freddy's nel corso degli ultimi 8-10 anni che ci sono dentro e hanno cameo, fanno dei piccoli personaggi, sono delle piccole particine di sfondo però che parlano, per cui se tu vai al cinema per vedere il tuo youtuber preferito lo vedi e a posto così.
Piacerà agli amanti del genere, potremmo dire.
Esatto. Ora sono convinto, ora corro al cinema, nuovo spot.
Invece esatto. Di correre in edicola.
Se corro in edicola c'è PSM, se corro al cinema trovo Five Nights at Freddy's, mi sembra proprio sia un buon momento per correre altrove.
Dove ti giri, merda, in faccia prendi.
Esatto, poi piove, quindi non mi sembra proprio il caso, no? Esattamente.
No, però sono curioso, a me come serie ha sempre incuriosito, se devo essere sincero. Mi ha sempre incuriosito, non riesco a acchiappare bene il perché sia diventata così famoso, perché quando è uscito il primo, adesso non ricordo con esattezza quando, ma sarà una decina d'anni fa, forse qualcosa di più, però c'era di tanto meglio anche a livello grafico e di tanto meglio a livello interattivo. Perché ha acchiappato questa fantasia ed è diventato così grosso come franchise? È una roba che mi viene da domandare, è una roba che mi incuriosisce veramente un sacco. Fabio, vuoi dirci il tuo?
Sì, allora, ci ho dovuto pensare un pochino, per non fare come Lorenzo che ne ha detti tre, perché è un gran furbo, un grande fedentone.
Sono toscano.
Esatto. E io devo dire Silent Hill 2, non posso dire nient'altro, probabilmente, anche perché va molto oltre, diciamo, il classico canone dell'horror, È un gioco che comunque mi mette in difficoltà anche con le tematiche che affronta, no? Perché c'è questo passaggio interessante tra il primo Silent Hill, che è proprio un horror puro, dove essenzialmente tu affronti le paure di una bambina, perché più o meno la storia del primo Silent Hill credo che la sappiate tutti, ma Silent Hill città è infestata da Alessa, no? Questa ragazza che è stata bruciata viva perché doveva contenere il nuovo anticristo, essenzialmente, che è questo dio che viene celebrato dalla setta, che poi è la nemesi di quasi tutti i capitoli di Silent Hill. E quindi tu affronti le proiezioni di Alessa nel primo. Nel secondo c'è un cambio interessante perché, inseguendo anche un po' il mito greco di Orfeo e Euridice, c'è questa storia molto poetica con quest'uomo che torna a Silent Hill per rivedere la moglie che è morta 3 anni prima. E quindi all'inizio del gioco gli arriva una lettera da parte della moglie che dice: io ti aspetto lì nel nostro posto a Silent Hill. La moglie è morta di cancro, di malattia, 3 anni prima. Ed è un gioco che, al di là dell'horror stesso, perché poi fa paura, eh? Cioè, è un gioco che da quel punto di vista spinge veramente tanto, anche grazie al passaggio di generazione da PlayStation 1 a PlayStation 2. Silent Hill 2 è immensamente più bello da vedere rispetto al primo, ancora oggi è molto bello Silent Hill 2. E affronta delle tematiche che ancora oggi sono, penso, quasi inedite nel mondo dei videogiochi. E parliamo se non sbaglio, mi sa che era il 2001, quindi 20, più di 20 anni fa, quasi 25.
22.
E sì, beh, io ragiono a 5x5, quindi
Scusa, scusa.
sono più di 20, sono un po' meno di 25. E tematiche appunto forti, perché soprattutto per me ero un ragazzino all'epoca. C'era di mezzo l'eutanasia. Adesso io non ve lo voglio spoilerare perché tra l'altro esce il remake tra poco. C'era di mezzo l'eutanasia, c'era di mezzo le molestie sessuali, c'era di mezzo il bullismo. È stato un po' chiaramente complice il primo Silent Hill, perché anche lì c'era di mezzo tantissime tematiche che fino a quel momento nei videogiochi non si era trattati. E nel primo Silent Hill però si arrivava alla molestia sui ragazzini, c'era anche lì il bullismo, c'era questa tematica del sacrificio del singolo a favore della società. Tematiche molto forti che sicuramente Silent Hill, in quanto primo esponente di un genere, in quanto primo esperimento narrativo di quel tipo, ha dovuto spingere parecchio per inserire in un contesto storico dove all'epoca già sparare allo zombie in Resident Evil era borderline, in quanto a violenza fisica, in quanto a anche fosse tematiche. E da lì a arrivare a raccontare veramente delle torture su una ragazzina, alla strega bruciata, eccetera, eccetera, era un passo importante. E da lì probabilmente poi raccontare Silent Hill 2 è stato più facile, sicuramente. L'asticella si è alzata e il tabù di cosa si poteva raccontare o non raccontare con i videogiochi un po' è caduto. Tra l'altro, secondo me, l'epoca PlayStation 2 è stata un'epoca molto libera come tematiche. Mi viene in mente veramente Hunting Grounds, mi viene in mente Rule of Rose. Si è spinto abbastanza, insomma, si andava veramente a toccare il limite estremo di quello che si poteva dire o non si poteva dire. E oggi forse si è fatto anche qualche passo indietro da questo punto di vista. Infatti, sono molto curioso di come tratteranno alcune scelte del remake. Perché Silent Hill 2 è un gioco super coraggioso.
Nel mainstream sono assolutamente d'accordo, si è tornati molto indietro per quanto riguarda le tematiche, tant'è vero che forse il più, tra virgolette, coraggioso degli ultimi anni, che è The Last of Us parte 2, con tutti i pro e i contro, per la carità, però ha delle tematiche forse non così tanto spinte, sono sempre legate un po' a quell'ambito lì della vendetta, del mondo di violenza, sì. Non c'è una roba così tanto avveniristica.
È sporco, è Silent Hill 2 è proprio sporco, è rugginoso anche nelle sue tematiche, è fosco, è una roba che ti prende veramente allo stomaco quando lo finisci, specialmente il finale secondo me è canonico perché è il più bello, che è in Water,
quello col cane, giusto?
Sì, è quello con gli UFO, che è proprio desolante, cioè è proprio una cosa che ti lascia senza speranze, ti lascia svuotato, ma è giusto che sia così perché la tematica che affronta il gioco è proprio desolante, è proprio spietata. The Last of Us 2, hai detto bene, sicuramente ha degli argomenti interessanti e molto coraggiosi, ma secondo me non ce la fa fino alla fine a portarli. Infatti sia io sia Carmelo, è uno dei grandi difetti che abbiamo subito additato di The Last of Us 2 è che ha questo finale non consolatorio, ma che non riesce a spingere fino in fondo la follia dove voleva far arrivare Ellie. E invece Silent Hill 2 proprio è cattivissimo da quel punto di vista. Però è anche riesce anche nella dicotomia di parlare d'amore con una sincerità e con un cuore che è difficile anche quello trovare nei videogiochi, perché probabilmente Silent Hill 2 è anche una delle più belle storie d'amore che siano state raccontate nei videogiochi, solo che è una storia d'amore raccontata con più che col cuore, veramente con lo stomaco, cioè con il dolore di dirti quanto è bello amare una persona, ma anche quanto può essere terribile. Perché se passi attraverso certe cose te mangia dentro. Quindi la sincerità che ha avuto Silent Hill nel saper parlare di vita, di morte, d'amore, è proprio secondo me irraggiungibile. E poi faceva pure paura, cioè oltre a questi discorsi altissimi, faceva pure tanta paura, perché era un gioco che sapeva sia spingere nel terrore vero, sia spingere nel weird, proprio quindi nello strano. C'erano queste scene con Pyramid Head che stuprava i manichini, cioè che tu stavi lì e dici ma che cazzo sta succedendo, che sto a vedere. Secondo me è irraggiungibile da quel punto di vista.
È proprio uno di quei casi in cui la parola autoriale, che magari non è riferita soltanto al director del gioco come di solito facciamo con Kojima, ma in questo caso, così come nel primo, è di tutto il team che c'è dietro. È palese che volevano raccontare tutti quanti questa roba qua, queste due storie. Prendiamo l'uno e il due, che se non ricordo male sono le stesse persone, giusto?
No. Il team è quasi totalmente, non del tutto diverso, ma diciamo una buona parte del team chiave non c'era più. Cioè Toyama non c'era più, Naoko Sato non c'era più, Takahashi non c'era più.
Chissà perché mi ricordavo che erano rimasti tanti, cioè che se ne sono andati poi dopo il 2. Invece
no, diciamo che è passato molto in mano a Takayoshi Sato, che è il designer dei personaggi del primo, che qui anche è stato designer dei personaggi, a Tsuboyama... Parte del team sicuramente è rimasto, però per esempio Keiichiro Toyama non c'era più, che è lui che ha inventato proprio l'idea del primo Silent Hill.
Allora, forse rafforza anche un pochino il discorso che stavo facendo, nel senso che laddove il primo era più l'espressione del... mi dimentico i nomi, Toyama?
Toyama, okay. Keiichiro Toyama.
Era più l'espressione di Toyama, questo è più una cosa del team... che però mantiene sempre quella linea, la storia non propriamente allegra, comunque l'orrore, il weird, insomma tutte le cose che abbiamo detto. Ed è un titolo che mi fa una paura vedere rifatto, ma una poi da Blober, mamma mia.
Io non riesco purtroppo proprio a capire.
Si chiamava The Medium, quello lì che avevano fatto prima. Che rottura di cazzo fotonica di gioco.
No, non riesco a capire. Cioè, tu probabilmente Silent Hill 2 è l'horror più amato di sempre. Forse insieme a Resident Evil 2, però stanno lì. Il cult horror più amato di sempre. Glielo dai in mano a un team. The Medium. No, man. Neanche giapponese.
Potremmo fare poi magari una puntata su questa cosa del perché tutti questi argomenti super interessanti sono passati agli indie, fondamentalmente, che poi
casualmente come mai tutti questi remake li fa fare Konami a team un po' particolari, ecco.
Perché costano poco.
Esatto, tipo, ma poi non so, tipo, cioè, anche Metal Gear l'hanno fatto vedere
cinese,
sì, cinesi, ma in Unreal Engine 5, cioè,
sì.
Ma buono, cioè, hanno costruito da zero, io non pensavo, tipo, io dicevo, ok, perfetto, buono.
Non lo so, no, io non, io... purtroppo è... ma non riesco, cioè, a condividere niente di Konami, è proprio difficile capire perché, per come...
Sono molto scettico su quel remake, molto scettico. Io se hai bisogno di richiamare su di te l'attenzione 3 mesi dopo l'annuncio con un first in-game engine sarcazzo che scatta a quella maniera lì e stai rifacendo Metal Gear, non lo so, ho veramente delle bruttissime sensazioni su quel remake. Apprezzo molto di più che non abbiano fatto vedere ancora una ceppa di Silent Hill 2, del remake di Silent Hill 2.
Che cazzo dici, si è visto pure un bel po'.
Che hanno fatto?
Due trailer mi sembra che sono usciti.
Ma erano in CGI o mi ricordo male?
No, anche scene in game.
Ah sì?
Mm-hmm.
Totalmente dimenticata questa cosa qua.
Beh, anche perché, ragazzi, cioè, questo deve uscire inizio 2024, mo non hanno detto la data, ma è tanto che girano rumor sul doppiatore di James che dice tutto finito, cioè abbiamo finito di fa tutto. Io penso che questo qua ai Game Awards fanno vedere il trailer reveal e uscirà a marzo.
Speriamo, poi magari vedi che Blobber con un po' di soldi in più, magari con qualcuno che gli sta appresso, tirano fuori qualcosa di bello. La speranza è l'ultima a morire, si dice, no?
Boh, non so che dirti, non lo so perché... Sai, sono quelle congiunzioni astrali in cui è tutto perfetto e tutto si incastra, che secondo me sono irreplicabili a tavolino.
Sì, è sempre una roba veramente, veramente complicata. Allora, sentiamoci ancora un Mustalk, questa volta da Alessio.
Avevo una decina d'anni quando, nell'astuccione pieno di cinema masterizzati da PlayStation 1, notai questo disco marroncino con scritto sopra Silent, sbiadito, perché evidentemente era stato usato un pennarello non adatto, e niente, in questo modo... scoprì il primo Silent Hill. Sembra l'inizio di una creepypasta, ma è andata proprio così e mi è rimasto nel cuore, perché comunque anche senza essere riuscito a finirlo all'epoca, l'ho recuperato solo un po' di anni fa, diciamo, tutto intero, e ci giocavo comunque perché mi attirava molto, cioè per me era un po' il gioco di paura e per grandi a cui in teoria non avrei dovuto giocare, e quindi niente, ero molto, molto attratto, ecco. Poi beh, insomma, l'intro bellissima, l'introduzione anche proprio del gioco con il risveglio nel diner, poi quel cacchio di girare in tondo sulla cittadina con le voragini, niente, lì non riuscivo, mi bloccavo sempre, bisognava prendere le 3 chiavi, no, se ricordo bene, e niente, comunque stupendo. Beh, adesso vediamo un po' il remake del 2, ma se hai dubbi e...
Manco a fare... Io, ragazzi, per un progetto di cui ancora non vi posso parlare, ma ho avuto modo di parlare con Isao Takahashi, che è quello che ha creato la parte iniziale di Silent Hill 1, cioè tutto il corridoio senza fine, no? Quello che abbiamo giocato pure insieme, no?
Sì.
E quindi tutta la parte iniziale in cui tu entri nel vicolo e pian piano sprofondi nell'Other World fino a che non arrivi al tizio inchiodato sul muro, i bambini col coltello, cioè quella è proprio... è fuori di testa. Secondo me è il miglior incipit horror della storia dei videogiochi. Bellissimo anche quello del 2, molto poetico, però la paura che ti dà veramente l'inizio di Silent Hill 1...
è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa.
Sì.
Che poi manca farla apposta, abbiamo appena dato... Io gli vocali non li ho ascoltati oggi, non ho avuto proprio il tempo e ho beccato proprio quello che finisce parlando di Silent Hill 2. Esatto.
le preoccupazioni sono condivise, vedo.
Io invece... facendo casino. E quello che posso dire è il titolo che ho giocato l'anno scorso in questo periodo, se non ricordo male, perché anche io di horror non sono molto, molto avvezzo, ma questo discorso che ho fatto tante volte, e ho voluto provare Soma perché, se non ricordo male, eravamo usciti talmente delusi da Scorn che mi avevi consigliato gioca a Soma.
Sì,
ecco, allora, come gioco prettamente horror, anche se Soma di horror alla fine è più l'atmosfera che non quello che c'è effettivamente, devo dire che mi è piaciuto, mi è rimasto abbastanza in testa. Ci sono quei due o tre momenti, non che mi hanno fatto saltare, ma che mi sono rimasti impressi. Quando scopri che cosa sta succedendo, quando capisci che cosa devi fare, quando capisci non voglio fare spoiler perché magari qualcuno non l'ha giocato, quando capisci che cosa devi fare per proseguire nell'avventura, e c'è un momento in cui sei di fronte a una scelta etica talmente forte che sono rimasto un bel po' davanti allo schermo a cercare di capire che cosa fare di quell'altro essere. È un titolo che mi ha fatto a volte anche pensare, se devo essere sincero. Di Soma avevo provato a fare l'esperimento di fare tutto il gameplay diviso per puntate da 20-30 minuti qui sul canale di YouTube, per cui se volete potete recuperarlo direttamente lì, ma è un titolo che mi ha fatto davvero piacere averlo giocato. Non me l'aspettavo così tanto, se devo essere sincero.
Poi tu sei un super fan di Eternal Darkness, per dire un altro horror.
Assolutamente sì. Anche lì Eternal Darkness all'epoca non mi ha mai fatto paura, lo dico sinceramente, mi ha sempre fatto sorridere la questione della sanità mentale, degli orrori, di quello che compare a schermo, del personaggio che diventa gigante o perde gli arti o all'improvviso il volume scende e tutto quel delirio lì, ma riconosco che sia un titolo effettivamente incredibilmente inquietante. Cioè uno dei protagonisti, il Roivas, per non mi ricordo, Roivas che è la famiglia di lei, di Alex, Maximilian Roivas, il medico, chiuso nella cella del manicomio perché ha visto ovviamente l'orrore lovecraftiano, la città, gli grandi antichi, e che urla che i ratti vi mangino gli occhi. Io penso che me lo porterò nella tomba come ricordo e come scena. Però di nuovo un pochino inquietato, ma spaventato no, ma è il mio grande problema con gli horror. Se posso fare una battuta scema sugli horror,
vai.
Più che i giochi veramente dell'orrore, uno che mi ha fatto talmente paura, nel senso che era un titolo talmente di merda che mi ha portato a non toccare un videogioco per 6 mesi, ed è stata l'ultima roba che ho recensito.
Vabbè dai, però DMC non era così, cioè era brutto però no.
Hai detto backtracking? No, era Thief Simulator. Thief Simulator.
Madonna, che mal di testa, ma sono le 11, ma perché vi dovete fare questo dolore? DMC, il backtracking. Stava finendo proprio bene questo lunedì. Basta, dai, non mi voglio arrabbiare, vai, continuate.
Ma erano due battute. No, comunque, Thief Simulator è stato l'ultimo titolo che ho recensito per lo Shelter. Dopo di quello ho avuto talmente tanta fatica ad arrivare, più o meno il periodo era quello, però ho avuto talmente tanta difficoltà a avere di nuovo voglia per dire questa cosa sta avendo successo, ma perché sta avendo successo? È rotto, fa schifo, ha delle meccaniche di merda, eppure ha avuto successo. Cioè, hanno fatto la versione VR di Thief Simulator. E ogni volta che lo vedo mi cade la fiducia verso l'umanità.
Mi cago sotto. Ciao.
Anche perché, ma che dai, che merda, che merda. Mamma mia.
Vabbè.
Ci ascoltiamo un altro vocalino.
Dai, dai.
C'è una prima volta. C'è
C'è
Carlotta.
Carlotta, eh sì.
Ciao Mustagente, primo mio vocale perché la tematica insomma mi ha abbastanza intrigata. Come già scritto nel gruppo Telegram, io gli horror non posso vederli, che siano film, che siano libri da leggere, che siano videogiochi. A suo tempo penso gli unici film che abbia mai visto, chiamiamoli horror, non so, Shining, La maschera di cera con una fantastica Paris Hilton impalata e un film dei piccoli brividi che mi ha fatto avere incubi per 4 mesi alle elementari. Per questo motivo non posso assolutamente giocare a giochi horror, non lo farò mai nella mia vita, ma mi trovo divertente vedere altra gente che ci gioca, soprattutto se la si butta un po', tra virgolette, sul ridere. Per questo motivo, e per me è importante, scusatemi, per spezzare proprio la tensione, altrimenti veramente non potrei fruirne. Per questo motivo, come avevo già menzionato, un bel walkthrough di Pianesani e Greco di un Alien Isolation rimane per me tra le migliori esperienze horror, tra virgolette, che abbia mai fatto.
Io pure sono un grande stimatore di Pierpaolo e Alessio, amico. Quando fanno i gameplay horror me li guardo tutti. Quindi.
Anch'io e Max, tipo, ci mettiamo nudi e guardiamo insieme il salottino. Esatto.
No, vabbè, quello.
Un appuntamento che non possiamo assolutamente mancare. Tipo, l'ultima volta eravamo noi quattro più Stefano, e, cioè,
C'erano gli
nudi.
altri due, scusa,
Gli altri
eravate
due,
tu, Marco? Ah,
Carmelo.
ok.
Poi c'era Chelisi nudo, se non mi ricordo male, a vedere il salottino, siamo tutti un po' nudi in quel momento. Non eravamo oleati, strano però, per essere
Perché stavamo
stavo.
guardando il salottino, non stavamo facendo il
Esatto,
resto,
ci
eh.
volevamo da soli, ovviamente.
No,
Esatto.
comunque il top proprio.
Però è anche un modo per esorcizzare anche in parte, no? Le paure e insomma, l'avere questa costante tensione. Lo capisco, lo capisco. Non.
No, vabbè, ma non piace a tutti. Io è una settimana che sto cercando di convincere Ilaria domani sera a vedere Talk to Me perché è Halloween. Piano piano ci sto riuscendo. Però a lei non piace l'horror, per esempio. Proprio zero, zero. Ma nemmeno i thriller un po' più violenti, capito? Quelli proprio un po' sul filo tra il thriller e l'horror. Se non ti piace, non ti piace, non ci puoi fare niente.
Ah no, certo. Assolutamente. Va bene, allora diciamo abbiamo l'ultimo vocale che è il buon Daigoro.
Questa sera col sottofondo del mare vi saluto e vi dico che per il momento il mio gioco horror preferito sta diventando Alan Wake 2, che è veramente un cazzo di capolavoro. Quei maledetti jumpscare continui in sovrimpressione mi stanno facendo impazzire, ma il gioco è veramente con delle atmosfere davvero forti per cuori impavidi. Un impavido saluto.
Guarda.
Grazie. Oddio, è partito lisido.
È ripartita la sigla
È incredibile.
all'improvviso. Vabbè, allora approfittiamo del gancio e parlaci un po' di Alan Wake 2.
Sì, io in realtà avevo due giochi horror, proprio mi ero preparato molto bene per la serata. Uno dei due chiaramente è Alan Wake. L'altro è World of Horror, magari vediamo dopo se non si fa troppo tardi, ne parliamo. Vabbè, comunque a parte World of Horror è in sconto su Steam, quindi me ne parlo dopo nei baffi.
Super combo.
E. Eh sì, incredibile. Alan Wake 2, che cazzo vi devo dire? Io amo Alan Wake, il primo. È uno dei miei giochi preferiti di sempre. Nello stilare la classifica dei giochi horror preferiti, ovviamente ho pensato anche a Alan Wake. D'altronde è un videogioco in cui la prima parola che viene pronunciata è Stephen King, quindi ovviamente non poteva non essere un gioco che ho amato. È interessante, la cosa che mi ha colpito di più è che la più grande influenza di Alan Wake, del primo Alan Wake, chiaramente è Twin Peaks. Ho scritto tantissimo tempo fa nello Shelter un articolo su come Twin Peaks e Alan Wake fossero quasi la stessa cosa. È interessante perché Alan Wake finisce nello stesso modo in cui finivano le prime due stagioni di Twin Peaks. Ora, se non sapete l'avventura editoriale di Twin Peaks, sappiate che tra la seconda stagione e la terza stagione sono trascorsi 25 anni. Questo anche, diciamo, a livello. Essenzialmente tutto si sarebbe concluso dopo 25 anni. E 25 anni. Oh, sparito audio, eh?
Tornato.
Ok, no, dicevo che nella seconda stagione di Twin Peaks, a Dale Cooper viene prospettato che tutto si sarebbe risolto in 25 anni. E effettivamente 25 anni sono stati necessari per riportare Twin Peaks in televisione. E in questi 25 anni David Lynch è diventato ancora più di culto come autore rispetto a quanto non fosse prima, e quindi ha avuto un po' la grande possibilità di fare quello che gli pareva, tant'è che la produzione mi sembra proprio fosse HBO, se non sbaglio, la terza stagione di Twin Peaks.
HBO. Sì.
Gli ha dato praticamente una valanga di soldi, gli ha detto fa come te pare, tanto sei Twin Peaks, sei David Lynch, ci mancherebbe. Dopo che nella seconda stagione di Twin Peaks invece gli avevano tolto la direzione della serie. Ed è figo perché praticamente effettivamente in Twin Peaks 3 David Lynch va di net proprio fuori di testa, cioè mette tutto quello che probabilmente ha sempre voluto mettere all'interno dei Twin Peaks, distrugge tutta la parte romantica dell'opera e spinge su tutto ciò che è weird, che è horror, che è onirico, che è lisergico. È veramente un viaggio unico la terza stagione di Twin Peaks. Alan Wake 2 fa quasi lo stesso percorso, nel senso che dove il primo comunque era molto romantico, c'era questa atmosfera anche kinghiana, quindi chiaramente Stephen King ha una prosa e un racconto molto più comprensibili rispetto a David Lynch, e in Alan Wake 2 Sam Lake va fuori di testa pure lui, e probabilmente seguendo le orme di David Lynch. E è un capitolo dove la meta referenzialità viene spinta a livelli assurdi. Cercherò di non farvi spoiler, io ho giocato circa 3-4 ore, forse un po' di più, ho perso il conto del tempo, però sto poco dopo l'inizio. Ma esiste Alan Wake, che è dentro la storia di Alan Wake, che scrive la storia di Max Payne, perché chiaramente Alex Casey è Max Payne, solo che non so se Remedy non può citare Max Payne perché appartiene a Rockstar, immagino. Però
lo fa apposta anche come strizzatina d'occhio, no? Sarebbe nostro, ma tipo,
ma capito? Non stanno facendo il remake dell'1 e 2? O sì, mi ricordo male?
Sentivo anch'io questa cosa. Però chiaramente è Max Payne, cioè è Sam Lake vestito con il giacchettino di pelle che parla tipo Max Payne, la pioggia sta ammantando questa città, bla bla, così. E poi c'è Sam Lake che fa Sam Lake, che parla di Alan Wake, che parla di Alex Casey. Quindi è tutta una meta referenzialità così, che va un po' a giocare su di nuovo l'idea di Twin Peaks 3, in cui c'era David Lynch che sognava David Lynch e Monica Bellucci che parlavano di Twin Peaks 3. E il tutto tra l'altro è anche rappresentato attraverso il gioco stesso, perché si fa un uso massiccio di sovrapposizioni video mentre tu giochi, no? Quindi tu giochi la tua avventura e nel frattempo hai sopra al tuo gameplay o Sam Lake che parla o Alan Wake che parla, ed è tutto ultra meta referenziale, ed è probabilmente la caratteristica che salta all'occhio immediatamente, e che avevano già iniziato a utilizzare in Control, dove però secondo me io ho apprezzato moltissimo Control, però il fattore weird era molto spinto. Quindi era quasi, quasi incomprensibile quello che succedeva in Control. Qua è più razionale, c'è comunque una storia sotto, c'è cioè una traccia che è quella di Alan che scrive e che inserisce comunque Alan Wake 2 all'interno di una cornice che è iniziata... Beh, è iniziata in Max Payne, però è iniziata formalmente in Control, cioè di inserire tutti questi progetti Remedy all'interno di un unico universo, ed è un unico universo che probabilmente è formato da tanti universi. Anche qui ritorniamo a Twin Peaks o comunque agli universi filmici di David Lynch, dove Mulholland Drive un po' si ricollega a Twin Peaks, Fuoco cammina con me un po' si ricollega a Mulholland Drive, Strade perdute, bla 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 bla. C'è questa sottigliezza degli universi che in fin dei conti fa muovere queste creature, questi esseri che vivono tra le realtà, ok? E in Alan Wake ci sono gli stessi esseri, perché per esempio lo spazzino lì che stava in controllo, come si chiama, aiutatemi, Janitor si dice in inglese, ma non mi ricordo come cazzo, l'inserviente,
sì,
l'inserviente che era in controllo si trova pure in Alan Wake, ed è questa sorta di, vabbè, si capiva però insomma che Alan Wake e Control fossero legati.
C'era Alan Wake, c'era anche sì, l'allucinazione DLC. C'era sì,
c'era pure il DLC.
Ed
è questa sorta, l'inserviente è questa sorta di creatura che potrebbe essere il nano di Twin Peaks, potrebbe essere il gigante di Twin Peaks, insomma siamo lì, potrebbe essere le creature del Club Silencio in Mulholland Drive, è tutto così sospeso, e secondo me questa è la parte più interessante del gioco. C'è ovviamente il fatto che il gioco è un gioco, e quindi si affronta anche pad alla mano. E pad alla mano è particolare, perché se chiaramente rimanda alla, come stile rimanda ai TPS, no? Quindi a gli horror in terza persona, un pochino shooter, e poi in realtà ne sovverte l'equilibrio, perché qualsiasi horror shooter che noi conosciamo essenzialmente è formato da, non so, 80%, 70% di scontri a fuoco e 30%, 20% di puzzle e esplorazione, eccetera, eccetera. Questo è totalmente l'opposto, quindi passi il tuo tempo per la maggior parte a esplorare, a risolvere piccoli puzzle, a pasticciare con delle meccaniche che sono veramente originali, che sono riusciti a tirare su veramente in modo originale. Il gioco è diviso tra due personaggi, questo comunque l'hanno detto sin dai primi annunci, che sono Saga Anderson, che è l'agente dell'FBI, e Alan Wake, e entrambi hanno delle meccaniche io non avevo mai visto una roba del genere. Allora, Saga ha la possibilità di entrare in una sorta di palazzo mentale alla Sherlock, diciamo così, e ricostruire il caso. Praticamente hai il classico tabellone, no, delle investigazioni, sai, quello dei film col filo rosso. E tu raccogli degli indizi nelle varie ambientazioni e poi sta a te ricostruire il caso rispondendo a delle domande che lui ti fa, tipo chi è l'assassino, come hanno ucciso la vittima, quali sono i segni, e quindi tu raccogliendo poi i vari indizi li sistemi all'interno del tabellone. E Alan invece ha una cosa super interessante, perché praticamente sei tu che scrivi la storia del gioco e quando arrivi a certi bivi puoi riscrivere certe scene. Questo ti permette di, nel caso in cui tu sia bloccato fisicamente, per esempio, che ne so, arrivi in questo tunnel che è crollato, tu puoi riscrivere quella scena attraverso un meccanismo che non vi spoilerò, ma che poi te la cambia in tempo reale. Quindi tu cambi gli elementi della scena e si vede in sovraimpressione Max Payne che scrive, quindi ta 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 ta, la macchina scrive, e in tempo reale la scena ti cambia davanti agli occhi. È veramente impressionante a livello di anche di idea, no? Poi non so quanto verrà sviluppata all'interno del gioco, perché io sono ancora nella fase in cui è tutto molto guidato. Però anche concettualmente è molto molto interessante. La meccanica in sottofondo poi è quella del TPS, quindi gli scontri a fuoco, come in Alan Wake 1 devi rompere lo scudo con la torcia, e gli scontri a fuoco sono anche abbastanza pesanti, rimandano un pochino a The Last of Us 2, ma non sono il cuore dell'avventura.
Certo, c'è una domanda da Matt che ti chiede se ci sono collegamenti con Control. Fino adesso li hai visti già molto palesi, o è una roba che è un po' più sullo sfondo, è una roba un po' più sottile, mettiamola così?
Per ora è molto sottile, nel senso che c'è un ho trovato un riferimento a come si chiamava la protagonista di Control, non mi ricordo.
Protagonista di Control.
Jade,
mi sembra.
Vabbè, comunque la protagonista di Control, però è molto, molto sottile. Bisogna dire che comunque come narrazione è davvero criptica, davvero sopra le righe. Tanto che non so nemmeno dirvi se è necessario aver giocato il primo Alan Wake oppure no. Sicuramente è meglio averlo giocato. Però è veramente, veramente alta come narrazione da quel punto di vista. Sì, è vero, comunque ci sono tanti riferimenti al Federal Bureau of Control, che è l'ente di Control. È molto interessante, però veramente sono sulla superficie del gioco. Secondo me è uno di quelli che va finito, rifinito, letto tutti i documenti, visti tutti i filmati, visto tutto, perché poi comunque il gioco ci sono dei momenti in cui si apre molto e da esplorare c'è tanto. Atmosfera incredibile.
Ti faccio una domanda un po' meta, ma è perché l'ho notato adesso nei trailer e non l'avevo notato quando li stavamo vedendo quando uscivano uno alla volta. Adesso tutti insieme con qualche mese sulla schiena l'ho notato un pochino di più. Sam Lake nel gioco, quando interpreta il poliziotto, ha sempre questa tazza bianca di caffè e la beve spesso. È una roba che fa effettivamente tutte, se non quasi tutte, le volte che compare nel gioco, o
C'è tantissimo caffè, perché il caffè è uno degli elementi di Twin Peaks, cioè loro sono fissati col caffè, il caffè e la torta facevano parte del kit dell'investigatore di Dale Cooper in Twin Peaks, quindi comunque i rimandi sono tanti, ci sono i rimandi alle filastrocche di Twin Peaks, no? Quindi i gufi non sono quello che sembrano, qui c'è una versione molto simile, da quel punto di vista è proprio
ti spiego la domanda. Su TikTok, vabbè, comunque anche sui profili social, suppongo, di Sam Lake Writes o Writer, adesso non ricordo quale delle due. Quello che fa lui nei reel, nei TikTok, insomma, in quel formato molto corto, è lui fermo che beve una tazza di caffè. Sempre, ed è sempre una tazza bianca. Mi sta venendo il dubbio che sia una roba che c'entra con Alan Wake 2, anche perché il primo che aveva fatto nel profilo, perché quando l'aveva annunciato, quando aveva aperto il profilo, era lui che diceva: ah, questa sera c'è il reveal di Alan Wake 2, che era tipo dentro a un lago. Poi emergeva dal lago bevendo il caffè, e da lì tutti i suoi video sono tutti di sempre lui che beve un caffè.
Ovviamente è diventato il meme del meme, però la provenienza sicuramente è Twin Peaks. Perché lì stavano sempre a bevere caffè. Ma il gioco.
Ma scusa, Lore, poi... è assaggiatore di caffè.
È assaggiatore di caffè, sì.
No, chiedo.
C'è una linea proprio marcata che collega Sam Lake e David Lynch anche nel volersi inserire in questo modo nell'opera. David Lynch in Twin Peaks fa un agente dell'FBI. Che accompagna solitamente Cooper, eccetera, eccetera, e Sam Lake in questo caso è l'agente dell'FBI che accompagna Saga Anderson, che tra l'altro si chiama Alex Casey, che sarebbe il personaggio scritto da Alan Wake, che è un personaggio scritto da Sam Lake. Cioè c'è comunque tutto questo rincorrersi di realtà, di opera, il rapporto che c'è tra l'opera e lo scrittore, chi scrive cosa, chi sogna, chi... E quindi secondo me c'è una forte voglia di sentirsi un po' veramente il David Lynch dei videogiochi. Ed è riuscita, perché per carità... sicuramente Lynch è più de culto, ma per questioni anagrafiche. E Lake ancora è giovane, c'ha possibilità di esprimersi, però veramente a livello autoriale è molto 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 forte, anche un po' gigione volendo.
Sì, però a me fa piacere vedere un titolo che quantomeno ci prova a essere diverso, mi fa veramente un sacco piacere.
C'è bellissimo, c'è stato un momento in un talk show a video, quindi è un filmato proprio, registrato con gli attori. E c'è Sam Lake che è ospite di questo talk show, e il tizio del talk show gli dice: fammi la faccia di Alex Casey. E Sam Lake, e poi lui è Sam Lake in questo video, e lui gli fa la faccia di Max Payne, no? Quella, ah, sei proprio uguale. È veramente fantastico dal punto di vista.
Meraviglioso, veramente meraviglioso. E mi incuriosisce parecchio, ma in un momento di stanca, e magari poi ne parlo in un'altra occasione.
Guarda, l'ultimissimissima cosa che voglio dire, perché tanto poi ne riparliamo visto che lo sto giocando, è, come atmosfera è molto più horror rispetto al primo, quindi se vi aspettate una cosa alla Stephen King come era il primo, quindi quell'horror alla McDonald's, cioè ci capiamo, ok, quel gusto che comunque può piacere a tutti, questo invece è molto più spinto, tanto che probabilmente se siete molto impressionabili, o se avete paura dei jumpscare, o se vi dà fastidio giocare al buio, comunque sempre braccati, potrebbe darvi fastidio.
Quindi non per gli amanti, insomma,
non per Carmelo.
No. Ok, d'accordo. Buono a sapersi. Vedremo se prima o poi mi acchiapperà di prenderlo e giocarlo. L'unico motivo per cui mi sta sulle balle che su PC è solo su Epic è perché metterlo su Steam Deck è un palo nel culo.
Su PC e su Epic, perché tra l'altro anche l'avventura editoriale di Alan Wake 2 è uguale a quella di Twin Peaks 3, nel senso che nessuno voleva produrre sto gioco, perché sì, il primo Alan Wake è un gioco di culto, ma non è che abbia fatto i miliardi, e da quanto so proprio Epic è andata là da Remedy, ha detto: ecco i soldi, fate Alan Wake 2, fate come volete.
Sì, da quello che ho letto oggi o comunque nei giorni passati, gli hanno proprio messo 100% dei soldi.
Mm-mm.
Che roba più unica che rara, soprattutto visto che Remedy non è di proprietà di Epic, quindi insomma è proprio strano che un publisher ti metta tutti quei soldi in quella maniera lì. Bene, sono molto curioso di sapere.
Tu l'hai giocato il primo, Max?
L'ho iniziato diverse volte e no, allora
sto a parlare.
Me lo dici ogni volta, hai ragione.
Anche il backtracking in Alan Wake, se non mi ricordo male, un po', quindi
un pochino sì.
Allora no, allora poi no, quindi non posso.
Ma te sei esperto di quello, quindi cioè, beh, se non lo fai, se non lo provi.
No, in realtà forse la prima volta che l'avevo, cioè quando era uscito in origine, l'avevo visto giocare un po' da una mia collega e non mi aveva acchiappato da veder giocare. È uno di quei titoli che ti ci devi mettere. Effettivamente l'inizio, che è la roba che ho giocato quelle due se non tre volte, effettivamente acchiappa e non poco. Devo avere la costanza di andare avanti, ma il periodo non è proprio quello giusto in generale. Dopo la puntata vi dico che cosa devo ancora finire, secondo me bestemmiate.
Super Mario 1.
No, non così
tanto. Tra l'altro posso dire che stasera in cam sembri Alan Wake.
E la barba.
È vero. Anche tutto nero.
Senza farlo apposta, peraltro, cioè totalmente senza farlo apposta. Ok, quindi io direi che possiamo passare alla parola di Baffos. Che ne dite?
Bene.
Parola di Baffo!
E quindi passiamo alla parola di Baffo, che è l'ultima rubrica della nostra bella trasmissione.
No, come audio. Mi sto tipo spegnendo progressivamente, ma in realtà cerco di risollevarmi un minimo. Penso che uno dei consigli per chi ama fare e provare roba molto sperimentale, molto come dire, esperimenti piccolini, roba molto particolare, secondo me potrebbe essere quello di abbonarsi al Patreon di Sockpop, del collettivo Sockpop. Cioè, che cos'è? Sono un gruppo di ragazzi che vogliono fare videogiochi, ma si sa che fare videogiochi nel, da soli, nella propria stanzina, non potrebbe non essere così facile. Così, così noi uniamo le forze, siamo in 4-5, in verità, e loro praticamente promuovono sempre un'idea di gameplay e ci sviluppano sopra un videogioco. Roba molto piccola, in verità, cioè sempre roba molto, appunto, che cazzo ne so, vogliono fare il titolo in cui esplori un piccolo un piccolo stagno e sei un ranocchio e allora devi andare a collezionare solo gli oggetti, oppure c'era un gioco di carte che loro avevano prodotto in cui te semplicemente dovevi andare a ondate, dovevi sopravvivere all'ondata successiva e quindi sistemarti i vari rifornimenti, gli oggetti, quant'altro. Era molto veramente, ma non underground di più. E li stimo tantissimo perché allora, grazie al Patreon loro si finanziano un minimo, cioè loro dicono giustamente non si fa altro nella vita e ci garberebbe lavorarci sopra costanza nelle cose, ma appunto grazie a questa cosa qua riescono un po' a sopperire ai costi e al tempo che ci spendono sopra. Sono giochi tutti quanti su Steam, grazie praticamente all'accesso puoi avere sia il gioco Switch sia il gioco appunto su Steam. Robe molto appunto buffe, cioè tipo uno dei giochi secondo me che più bellini che hanno tirato fuori e forse è quello che è un po' più vicino agli standard produttivi di un indie a basso costo è El Blaster, che è una specie di fantasy in prima persona all'arma bianca in cui si impersona un principe, come era bellissima la descrizione iniziale, in un mondo del caos un principe assetato di rabbia porterà la giustizia nel mondo, e te sei appunto questo principe che ha la magia del fuoco e un'arma bianca, e appunto colpendo i nemici e rubando le fiamme a dalle torce, oppure riesci anche a lanciare magie. Era appunto, cioè, dire piccolo forse è riduttivo, cioè anche troppo, cioè è proprio una cosa proprio fatta di, cioè, noi si butta adesso una cazzata in mente e si fa un gioco sopra, sti cazzi se non è con gli standard produttivi odierni, si fa. Se poi piace la gente ci giocherà. Questa secondo me è una cosa molto figa, vi permette anche di capire appunto le varie differenze tra i vari tipi di produzione, quindi underground, indie, tripla A, doppia A, sti cazzi A, tripla I, insomma questa roba qui, fa anche riva, pazzesco. Quindi con 3 euro, 4 euro al 3 mese, euro, sì, 3 euro. Quasi 3 euro, avete praticamente accesso a, non mi sembra, non credo a tutti i giochi che abbiano prodotto, ma comunque iniziano a, li potete tranquillamente riscattare quando volete, c'hai appunto il doppio riscatto sia Steam che Itch, quindi sei a cavallo. Se ti piace questa roba, questo genere di roba qui, ti fai un giro su YouTube, su Steam, quello che è, risparmi piuttosto che comprarti direttamente il gioco su Steam, perché alla fine conti paghi 3 euro e magari fanno uscire un paio di giochi al mese. Però è figo, li stimo e mi piacciono un sacco.
Bellissimo, sono veramente super interessanti come cosine, sembra una di quelle robe che ti fa vedere, sai, magari delle piccole meccaniche nuove, e sono ragazzi che stanno davvero tirando su qualcosa. Loro vogliono fare 100 giochi, da quello che ho capito, giusto Lore?
Sì, credo comunque sia che vogliono arrivare al 100° gioco, non vogliono, penso, interrompere lì, però vogliono un po' rompere gli schemi, cioè loro vogliono essere la piccola, 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 piccolissima realtà che sopravvive grazie a chi ci vuole giocare ai propri videogiochi, basta, semplicemente. E per questo non posso non dargli i soldi, ma a volte i giochi li avvio, a volte li gioco spizzichi e bocconi. Mi sembra uno dei più divertenti fu Stacklands, che mi prese una serata, un classico gioco di carte appunto dove te hai queste risorse, devi sviluppare un paese se non mi ricordo male, allora, tipo c'hai appunto le aggressioni, che era anche un titolo che funzionava molto bene. Non so come funzionano su Steam, non so se sono supportati su Steam Deck, onestamente.
Questi titolini però, piccolini, ragazzi, secondo me non ci sono problemi su Steam Deck.
Non lo so, non ci sta, sì, semplicemente dipende un po' come li cicciamo fuori. E dipende un po' da voi, nel senso, qui veramente dire il gusto è fondamentale, sì, nel senso che dovete essere curiosi, dovete essere gente a cui piace veramente provare roba fuori un po' dagli schemi, secondo me, cioè voler parlare anche di una cosa un po' sconosciuta o provare roba sconosciuta che è volutamente grezza per costi, bisogni, necessità. Loro sono, secondo me, una realtà interessante, sì.
Sì, sì. Va bene. Fabio.
Sarò rapido perché non c'ho più voce. E l'altro gioco di cui volevo parlare stasera, tra l'altro lo trovate in sconto su Steam al 25% per gli sconti di Halloween, ma è uscito anche su console, quindi lo sto giocando su Switch. È World of Horror. World of Horror è un titolo indie minuscolo realizzato da una sola persona, tra l'altro polacco, dico tra l'altro polacco perché lo stile invece è totalmente giapponese, è ambientato in Giappone, è ispirato dichiaratamente alle atmosfere, allo stile e alle storie di Junji Ito, che è il mangaka horror più famoso penso che esista al mondo. Ed è un titolo molto molto strano, diciamo che essenzialmente è una via di mezzo tra un roguelike e un'avventura testuale, e tendenzialmente ogni partita che tu inizi lui prende un pool di personaggi e di nemici, che è un antico dio alla Lovecraft praticamente, e ti mette davanti a 5 mini storie, 5 misteri da risolvere. Questi mini storie, questi misteri pescano a piene mani di nuovo dalla prosa di Junji Ito, quindi su tutta roba molto weird, molto che ti mette molto a disagio, non che sia terrorizzante, però ha queste creature strane, questo body horror molto spinto, e ti, come in un libro game ti mette di fronte ad alcune situazioni che tu puoi risolvere facendo alcune scelte, oppure possedendo i giusti skill, il giusto equipaggiamento, avendo dei colpi di testa nel riuscire a capire che cosa devi fare, perché poi il gioco non è mai così chiaro, e lo fa attraverso questa interfaccia che sembra appunto quella delle vecchissime avventure grafiche, delle primissime avventure grafiche. Addirittura puoi scegliere se lo stile grafico è in un bit o in due bit, ed è molto particolare perché appunto mescola questa voglia della di una narrativa quasi procedurale con alcuni meccanismi che riprendono anche un po' il gioco di ruolo a turni. La cosa che mi ha ricordato di più è un titolo che forse non c'entra granché, però ha questo tipo di voglia di raccontarti anche a livello procedurale, che era 80 Days, non so se l'avete giocato mai voi, che era bellissimo.
Sì,
era quello basato sul giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne, e su mobile.
C'è anche su Steam quello.
Ah, c'è anche su Steam. Sì, okay, c'è anche su Steam. Ho giocato su iPad. E lì l'idea era appunto dover fare il giro del mondo in 80 giorni, e diciamo nelle varie tappe avevi degli imprevisti che erano appunto casuali, procedurali, e qui l'idea è la stessa, ovviamente più in piccolo, nel senso che queste 5 avventure si completano più o meno in una mezz'oretta l'una, e tu puoi decidere di tirar dritto e risolvere il mistero, oppure nel frattempo potenziarti, perché poi arriverai a dover affrontare degli scontri o delle situazioni in cui avere delle skill. Si fanno un sacco di skill check, per esempio avere delle skill o avere degli oggetti o avere delle armi eccetera eccetera può salvarti o meno la vita. Chiaramente se perdi hai perso, essendo un roguelike devi ricominciare da capo, e il gioco ti dà la possibilità poi di personalizzare la partita in mille modi diversi, scegliendo il personaggio, scegliendo che cavolo ne so quante missioni fare, il livello di difficoltà, bla bla bla. E io lo trovo estremamente affascinante, sia perché riesce veramente a catturare un modo di scrivere, un modo di raccontare l'orrore che è unico, perché una roba l'ha aggiungito, io non l'avevo mai letta come quella, e qui riesce anche nel suo grottesco, nel suo essere un po' a volte ridicolo, a volte senza senso. E sia perché ci sono delle meccaniche veramente interessanti, veramente occulte, cioè il gioco non te le racconta, sei tu lì che devi cercare di capire in questa interfaccia quasi incomprensibile come poter risolvere alcuni misteri. Costa pochissimo, perché su Steam pare sta a 14 euro, su Switch 19. E se un pochino vi interessa il tipo di gioco, perché mi rendo conto che si rivolge a una nicchia della nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, ma se un pochino vi interessa anche l'idea, secondo me vale la pena farci un giro.
Molto molto interessante. Anche di questo sono curioso di sapere poi il tuo giudizio finale, però vedo che su Steam valutazioni molto positive, quindi
Io ci ho
io
giocato meno di 10 ore. Già.
l'avevo provato su Steam Deck perché l'avevo comprato su Steam prima che uscisse la versione definitiva. Non so come gira su Switch. A me mi ha fatto venire il giramento di testa giocarlo senza mouse e tastiera perché credo che sia una
Vabbè,
titola che
certo.
funziona molto bene. Quindi su Steam Deck forse col touch, però è una bella rottura di cazzo. Cioè,
Su
cosa
Switch
l'hanno
non c'è
fissata
il
adesso?
touch,
Penso sia
no.
con controller, con.
C'hai due, come cazzo si chiamano? Due analog. Uno è il movimento veloce del mouse, l'altro è il movimento lento del mouse. Perché il gioco simula un computer. Un po' come faceva Air Story per capirci, alla lontanissima. Quindi tu in un computer giochi sta roba. E quindi c'è il cursore. Probabilmente il computer, proprio il PC, è il posto dove giocarlo, ragazzi. Però vi dico, su Switch si gioca tranquillamente.
Ok, quindi il mio turno, mi faccio odiare da Fabio, però vabbè, ho visto che era in sconto, sapete quanto mi piace, ma il Blade a 4,50 euro direi che si può fare.
Nessuno vi ridarà le 5 ore necessarie per terminarlo.
Sì, è vero, ma questo potrebbe essere valido anche per qualunque altra cosa nella vita, scherzi a parte, è la versione chiaramente un pochino pimpata perché avevano tirato fuori delle texture in alta definizione qualche anno fa. Se non l'avete giocato, volete un'esperienza un po', posso dire, forte, che parla di salute mentale, gioco che si può tranquillamente portare avanti con la difficoltà al minimo perché non è tanto la questione dei vari combattimenti che insomma funzionano e non funzionano, almeno io me li ricordo così, quanto tutta l'interpretazione dell'attrice e tutto quello che ha da dire oltre a il mero gioco, ve lo consiglio. Poi a un prezzo così basso, 4,50 euro, veramente si può fare tranquillamente e dura anche relativamente poco perché, se non ricordo male, si porta a compimento in 4-5 ore, una cosa del genere. Per cui davvero Hellblade: Senua's Sacrifice su Steam lo trovate a questo prezzo.
Dei mitici.
Team Ninja Theory.
Esatto.
Esatto.
Ci sei cascato alla fine, Fabio. Devi scaricartelo su Xbox e giocartelo e gustartelo. Mi dispiace.
Sicuramente.
Lo so, mi
La cosa è
dispiace.
che Fabio l'ha giocato e non gli è piaciuto. Se
Esatto.
non ricordo male, per cui.
Stranamente, con tutta la roba di Ninja Theory, ovviamente. Chissà
Vabbè, ragazzi,
come
io
mai.
non ci posso fare niente. Cioè, proprio. Sai
Ma
quando
poi.
non risuona proprio, cioè tu senti che te stride dentro, è proprio una cosa che non mi fa mai ciak con loro.
No, ma ci sta, non, adesso ci facciamo il memino, ma lo capisco.
Poi a proposito, noi dobbiamo fare. Ora che tu. Chi è che è qui che. No, tutti quanti abbiamo o Xbox o PC. Dobbiamo fare per forza un'uscita su Sea of Thieves una volta di queste. Dobbiamo fare una cosa pazza, mattissima.
Quello sì,
Fabio.
però sì.
Sono solo 90 gigabyte di gioco, però guarda, se me ti diverti come un cretino. Sì, ti
Poi
mando
io amo
aggiornato.
i pirati, quindi proprio.
Poi
No, guarda, ti
multiplayer.
diverti come un coglione. Ti diverti, fidati. Ci sono delle storie bellissime grazie a Sea of Thieves. Secondo me tipo, è una di quelle cose che proprio trascende il videogioco. È troppo bella. Troppo, troppo bella.
Guarda, te dico, ne parlavo qualche giorno fa in ufficio con un altro collega. È vero, è molto bello, è molto divertente, è passato il tempo. Se non ci sei salito a bordo nel primo annetto, nei primi 2 annetti, risalirci adesso, secondo me, è proprio complicato.
Sì, secondo me non ti ci devi infognare da dire, da giocarci tutti i giorni. C'è chi lo fa, io non sono fatto per quello, ci gioco quando me lo ricordo e sti cazzi. Però tipo uno dice, guarda, vuoi fare una partita con gli amici, si può fare, lo fai.
È che
Secondo me è figo
ha
per
quella
questo.
struttura del vai, prendi la missione, fai la missione, torna indietro, che secondo me ti porta a annoia se non
sono
lo
gli imprevisti
giochi...
nel mezzo sono gli imprevisti nel mezzo,
sì,
non è che sono.
Va bene, però ho vissuto delle robe carine con Sea of Thieves, sì, con altri colleghi qualche mese fa ed è stato veramente carino. Non penso che vorrei mai più reinstallarlo in vita mia per il momento,
che se ne ha persa io persona, qui.
Poi no, appunto
vabbè, va. È già crollata a picco questa nave, ma insomma, perfetto.
Ma sai, conosco un pochino i miei polli. Lui col multiplayer, no. Io cioè, possiamo farlo io e te, però insomma.
Ma te avresti detto che Fabio Di Felice nel ventunesimo secolo avrebbe comprato uno Xbox Series X, due giocato dai Fire Rush, tre cambiato pure opinione sul gioco. Io no, quindi
questo
guarda,
è vero.
Tutto può succedere. Quindi sono tre cose strane, eh? Sono tre cose un po'... questo forse è il vero errore del 2023, diciamo, che Fabio ha ripudiato i suoi principi e ha fatto
la
rivoluzione.
Io, a mia difesa, devo dire che Hi-Fi Rush io non l'ho mai criticato per il gioco in sé, quanto per la scelta del design che ancora mi fa cagare, quindi...
Io ricordo a marzo che dicevi non lo giocherò mai.
No, quello è vero. Che l'ho giocato, sì, lo metto in dubbio. Che lo stile grafico mi faccia ancora cagare.
È vero.
È brutto dentro, lo so.
Ma no, sembra Ben Ten.
Sei molto bello fuori. Non vuol dire un cazzo.
Sembra Ben Ten.
Ben Ten era un po' peggio. Era un pochino
ma
peggio.
Ma proprio appena.
Vabbè, guarda, dai, comunque c'è Daigoro in chat che dice che c'è lui per Sea of Thieves. Se ci possiamo organizzare.
Bravo, Daigoro.
Una sera di queste. Bene ragazzi, scusatemi se ogni tanto l'audio ha fatto un pochino le bizze questa sera, colpa mia, me ne assumo pienamente la responsabilità, mi ero dimenticato di aggiungere l'audio in una scena molto banalmente.
Vabbè, che vuoi che sia.
Guarda, sono veramente molto stanco oggi. Quindi noi ci sentiamo martedì prossimo con la registrazione qua su Twitch e tanto su podcast e YouTube sempre mercoledì, perché ora me ne vado a nanna.
E buon Halloween allora.
E buon Halloween, mi raccomando.
Io Halloween non lo voglio festeggiare.
Tanti dolcetti, pochi scherzetti, imbriagatevi, raga, ci avevamo 40 anni, imbriagatevi. Andate a ubriacarvi.
Mangiare, bere,
esatto.
Curare, insomma, fare un po' tutto, ecco.
Giocare ai Fire Rush.
esatto, scaricare Sea of Thieves nel frattempo, esatto.
Carmelo c'ha un'ottima collezione, potrebbe scaricare Sea of Thieves, 90 giga di Sea of Thieves,
esatto, secondo me ci sta dentro. Dai, buonanotte a tutti, ciao e ci sentiamo alla prossima, ciao.
Ciao.
Addio,
ciao Stefano,
addio,
sopravvivi
addio.
Sopravvivi Stefano,
a 37 di febbre il Mimmo, ciao, sopravvivi,
ciao.